E bentornati in un nuovo episodio di Tic Tac Talk. Io sono Alessio. Questo sarà un episodio particolare perché oggi non sono da solo, ma qui con me oggi c'è Matteo Fratini, The Watch Strategist. Ciao Matteo.
Ciao Alessio, ciao, è un piacere.
Un piacere anche per me e soprattutto un piacere perché oggi parleremo di uno dei miei orologi preferiti in assoluto. È un Rolex, sicuramente voi l'avrete letto dal titolo dell'episodio. È un Rolex che diciamo che nel corso della storia è stato poco considerato, ma che ultimamente ha iniziato a far parlare abbastanza di sé e i prezzi del mercato parlano appunto da sé. Oggi parliamo del Rolex Explorer 2 e di come si è evoluto nel corso della storia. Quindi chiaramente partiamo a parlare della prima referenza del 1655 presentata nel 1971. Ma la cosa bella è che sto parlando con te, che ce l'hai, che lo possiedi, quindi lasciai la parola a te per parlare di questo orologio, per descrivermi la particolarità, la bellezza di questo segnatempo così importante per la storia di Rolex.
No, certo, io potrei anche risultare di parte in questa puntata, però secondo me è uno dei modelli professionali Rolex più belli tra tutti quanti. L'ho detto, sono di parte. Come vi spiegava prima Alessio, viene introdotto nel 71 e appunto sono stati studiati 5 marche, che poi appunto si distinguono per alcune caratteristiche del quadrante, alcuni font diversi, ma appunto un Mark 1 lo riconosciamo soprattutto dalla lancetta dei secondi continui, che sul Mark 1 appunto ha il punto di trizio nella parte più lunga, e quella lì è la differenza sostanziale. Poi si differiscono per la ghiera, appunto per dei dettagli che poi il fanatico Rolex apprezza, ecco, diciamo così.
Certo, la cosa bella è che diciamo che io questo orologio lo apprezzo molto come estetica, soprattutto appunto la prima referenza con tutti i suoi mark. Non sono diciamo uno studioso di questo orologio, nel senso che non, sinceramente non riesco a riconoscere tutti i mark. È proprio per questo che oggi ho invitato te, perché so che invece tu sei un grande esperto d'orologio, ma siccome, come dico sempre, parlare di Rolex e parlare di tutte le referenze o di tutte le differenze di quadranti è un po' complesso, ci vorrebbe probabilmente un episodio di 3 ore. Oggi ci limiteremo a parlare in generale di quelle che sono state le referenze o i cambi più importanti appunto nella storia di questo orologio, partendo dal capostipite, quindi è tutto che è stato presentato nel 1971, e parlerei anche del calibro, perché sostanzialmente viene presentato come GMT, che non è un GMT. In che
Sì,
senso?
esatto, il 1575 montato, 1575 GMT, che poi all'interno viene marchiato 1570. Appunto è un calibro GMT, però con la funzione 24 ore, perché appunto il freccione si sposta la lancetta, appunto fa un giro di quadrante in 24 ore. Questa qui è una funzione che è utile per gli speleologi, che poi c'è da dire anche cosa importante, ha la ghiera fissa, quindi non ruotabile come il GMT. E questo appunto lo rende utile per chi deve scandire velocemente le ore notturne da quelle diurne, oppure anche per gli esploratori che si trovano a compiere appunto imprese in luoghi dove il ciclo giorno-notte non segue la linea standard. Però questo orologio qui, in 1655, è proprio una referenza sfigata, no? Sei d'accordo, di Alessio?
Sì, assolutamente, lo stavo dicendo e mi hai tolto le parole di bocca.
Perché praticamente viene introdotto appunto, come diciamo, nel 71 per anche svecchiare un po' il catalogo Rolex. Quindi viene presentato con questo freccione arancione che tutti quanti avete presente, colori più sgargianti per attirare un pubblico più giovane.
Tipo anni
Però,
70.
sì, esatto, molto anni 70, si capisce subito dallo stile. Però non ebbe successo questo orologio.
Beh, non ebbe successo un po' come molti degli sportivi di Rolex in realtà, perché se noi consideriamo che effettivamente gli unici due sportivi di Rolex che hanno avuto da subito successo sono stati soltanto il Submariner e il GMT, perché
Esatto.
se consideriamo anche l'Explorer 1 ha stentato un po' a entrare nel cuore degli appassionati, in realtà anche oggi stenta un po' tra tutti gli sportivi di Rolex, e poi se consideriamo che effettivamente il Daytona inizia la sua storia di collezionismo dal 1988 in poi, da quando inizierà a montare il primo calibro automatico Zenith, allora ci rendiamo conto che effettivamente c'è qualcosa di strano che accomuna molti degli sportivi Rolex, e sicuramente Explorer 2 non fa eccezione da questo punto di vista. Però ci sono delle storie simpatiche dietro.
Assolutamente. Poi il ragionamento che c'è da fare sul 1655, sull'Explorer 2, è che immaginate all'epoca, no? Cioè, l'Explorer 2 non era né un diver, perché è impermeabile fino a 100 metri, e non era neanche un GMT, perché ha la ghiera fissa. E quindi, a livello funzionale, non era il massimo. Uno ripiega su altri modelli, se cerca un diver va sul sub, o se cerca un GMT appunto va sul GMT Master. Quindi a livello funzionale, per l'uso di tutti i giorni, l'Explorer 2 non era proprio funzionalissimo. E poi c'era anche la pecca del quadrante, che è il difetto secondo me maggiore di questo orologio. Adesso è bellissimo, a me piace un sacco, però la leggibilità è un casino.
Tu come lo trovi? Infatti è proprio questo, devo dire. Allora, io premetto che purtroppo non l'ho mai visto di presenza, però da tutte le foto, da quello che mi hai raccontato, no, preparando questo episodio tu, in effetti sembra proprio che l'orologio, avendo le tacche intermedie in corrispondenza con le tacche della ghiera, in effetti sembra un orologio un po' complicato da leggere. E questa è forse la cosa più strana e bella dell'orologio, cioè la cosa che poi lo ha relegato ad essere un po' nel corso del tempo uno sportivo un po' sfigato rispetto agli altri, ma che ad oggi è proprio la cosa bella, perché poi più avanti, e questo mi piacerebbe che me lo raccontassi tu, c'è stata una volta in cui appunto l'orologio è stato cambiato, nel senso che c'è stato un personaggio che ha ordinato alla Rolex Explorer 2 1655 con il quadrante del GMT, proprio perché il quadrante del 1655 risulta particolarmente difficile da leggere. Cosa se vogliamo particolarmente strana da accettare, perché leggendo su internet si legge appunto che i designer di Rolex si sono impegnati al massimo per rendere l'orologio molto leggibile. Hanno fatto il freccione molto grande, hanno fatto questa ghiera fissa, hanno cercato di rendere l'orologio il più leggibile possibile, ma poi in realtà hanno fatto un orologio un po' complicato oggettivamente da leggere.
No, sono assolutamente d'accordo, che fino al freccione, che è leggibilissimo, siamo d'accordo, però queste tacche sfasate sul quadrante rendono tutto più complicato. Infatti, come diceva Alessio, c'è stato un caso in cui appunto il freccione è stato cambiato. Immaginate la referenza 1655 però con un quadrante della referenza successiva, quindi, o meglio, con quadrante e gyrosphere e GMT. Infatti l'esploratore Oliver Shepard aveva appunto ordinato un orologio più leggibile rispetto al 1655 e glielo hanno modificato, quindi gli hanno montato su sfere e gioco GMT per renderlo appunto più leggibile. Lui infatti era impegnato nella Transglobe Expedition e quindi aveva bisogno di un qualcosa di leggibile istantaneamente.
E sì, infatti è proprio questo, cioè la correzione che hai fatto poco fa sul fatto che avessero montato un quadrante della referenza successiva non è sbagliato, perché in effetti vediamo che la referenza successiva non si sa effettivamente quando entrerà in produzione. C'è chi dice che il 1655 verrà messo fuori produzione nell'83, altre fonti nell'85,
sì.
E diciamo in quel periodo l'orologio verrà sostituito dalla referenza successiva, e questa referenza, la 16550, sarà la prima, diciamo, del nuovo corso dell'Explorer 2, che avrà proprio un quadrante del GMT. Verrà proposto, come sappiamo, in due quadranti, in due colorazioni, bianco e nero, ma di fatto il quadrante dell'Explorer 2 poi sarà il quadrante del GMT. Tu come hai visto questo cambiamento nello stile di questo orologio? Tu che possiedi il capostipite, no? Quello originale, il primo, come vedi le referenze successive?
Beh, allora, il freccione rimane, cioè l'Explorer 2 rimane sempre il 1655, perché appunto è il primo. Però mi metto anche nei panni di un esploratore. Dal punto di vista funzionale della leggibilità, sicuramente un modello come il 16550, il successore del 1655, è migliore, no? dal punto di vista anche tecnico. Se appunto l'orologio deve essere usato per un'esplorazione oppure nelle caverne, risulta più leggibile appunto. Poi con il nuovo calibro 30-85 l'Explorer 2 diventa anche GMT, perché la lancetta si muove a salti e quindi è ancora più funzionale rispetto al 16-55, che invece aveva soltanto la funzione di 24 ore, che come abbiamo detto può non risultare utile, ecco, nell'uso di tutti i giorni.
Beh, sì, infatti è proprio questo il discorso. Diciamo che Rolex hanno cercato di rimediare un po' al design, allo stile del 16-55, però devo dire che a me gli Explorer 2, tranne l'ultima referenza di cui poi parleremo a fine episodio, mi piacciono un po' tutti. Però devo essere sincero, non ho apprezzato appieno la scelta di Rolex, nel senso che mi è sembrato un po' un peccato che un orologio così strano, così particolare, così identitario, che nasce in un determinato modo, poi venga fatto assomigliare a qualcosa che in effetti non è. Perché è ok che col calibro 3085 l'Explorer 2 diventa di fatto un GMT, perché come hai detto bene tu, la lancetta delle ore diventa va a salti, quindi come un vero GMT. Però effettivamente far nascere un orologio nuovo, una nuova referenza, con un quadrante che è uguale ad un altro sportivo Rolex, io non capisco esattamente perché l'abbiano fatto. Cioè, secondo me hanno relegato poi, con questa mossa, l'Explorer 2 ad essere qualcosa che non è, ad essere un po' sempre lo sportivo un po' sfigatello che vuole imitare il fratello di successo. E questo è un peccato, secondo me, perché se loro personalmente avessero magari tolto le tacche di trizio intermedie tra le ore, tra gli indici delle ore, probabilmente l'orologio sarebbe stato molto più leggibile, ma avrebbe mantenuto la sua identità. Tu che ne pensi?
No, sono assolutamente d'accordo. Sì, è molto più anni 80 questo qui, il 16-550. Poi, esatto, viene visto un po' come il fratello sfigato del GMT, anche se accomunarli è sbagliato dal punto di vista collezionistico, perché poi sappiamo che hanno acquisito un loro valore, soprattutto se parliamo di referenze bianche, quindi con il quadrante virato panna, oppure la nera che diventava spiderizzava, e questo qui appunto gli dà un tocco in più. Solo il 16-550 spiderizza, quindi non si troverà, almeno da quello che so io, un 16-570 referenza successiva con quadrante spider, e questo li distingue. Infatti il 16-550, quando va acquistato, bisogna stare attenti, perché avendo in comune il quadrante con la successiva, possono essere switchate, facilmente switchate.
Beh, e questa è una cosa bella, nel senso che anche se l'Explorer 2 nel corso della sua carriera, diciamo così, nel corso della sua storia, ha mutuato un design non proprio, comunque la cosa bella, come hai detto tu, è che poi nel corso del tempo ha incominciato ad essere apprezzato. Inizialmente forse di più il 16-550 rispetto al 16-55. Oggi sappiamo che non è esattamente così, anche se, come hai detto tu, ci sono delle particolari referenze, come quelle col quadrante che spiderizza o come quelle che virano sul panna, che sono particolarmente apprezzate e infatti hanno dei prezzi molto alti sul mercato. Però è strano, ancora una volta, come effettivamente siano diventate poi più famose le versioni bianche. A me piacciono molto le versioni bianche, probabilmente se dovessi ad oggi acquistare un 16-550, un 570, di sicuro lo comprerei bianco, perché i quadranti bianchi effettivamente mi piacciono molto. Però è strano che l'orologio sia andato in un modo e sia diventato totalmente in un altro modo, e anche per i collezionisti sia diventato bianco, nel senso che è iniziato il collezionismo sul bianco di fatto. Infatti, come hai detto tu, le versioni bianche sono quelle che tirano di più. È una cosa un po' particolare, cioè questo orologio ha subito una crescita dal punto di vista del collezionismo molto poco lineare rispetto agli altri fratelli. È un orologio proprio a sé stante della linea di Rolex.
Assolutamente. Poi io sono fan del quadrante nero, quindi preferirò sempre un quadrante nero, però c'è da ammettere che la versione bianca virata sul panna ha un fascino incredibile. Soprattutto se poi in collezione si hanno solo orologi con quadrante nero, quindi questo è un'ottima alternativa per un quadrante diverso, ecco, le quotazioni sono molto alte, però sicuramente ne vale la pena. E poi ricordiamo che il 16550 è stato l'Explorer 2 meno prodotto, cioè è stato prodotto per meno tempo, e quindi questo qui gli dà un tocco in più, una rarità in più. E appunto oggi le quotazioni sono arrivate veramente, veramente alle stelle. Non, forse la quotazione del 16550 è arrivata adesso a maturità, mentre quella del 655 secondo me ancora no. E questo magari poi ne parleremo. Tu che ne pensi, Alessio?
Io sono estremamente d'accordo con quello che hai detto. Il 16550 e il 16570 sono arrivati probabilmente all'apice del loro valore. Forse il 16570 deve ancora leggermente salire un po', come si è visto negli ultimi anni. Come ho detto in passato, non mi ricordo se l'avevo raccontato, forse in una live, sono stato vicino ad acquistare un 16570 col quadrante bianco 2 anni fa. Però ad oggi, nel giro di 2 anni, ha preso più o meno 2000 euro di valore. Quindi il 70
Almeno.
sta continuando a salire. Il 16550 è già a prezzi particolarmente elevati. E come hai detto tu, il 1655 ancora non ha raggiunto il suo massimo. Secondo me, nel corso del tempo, tra una decina d'anni, forse anche meno, il 1655 si assesterà più o meno. Forse un po' meno, ma vicino al valore del Daytona a carica manuale. Secondo me più o meno quella dovrebbe essere il valore, forse non tanto quanto il Daytona a carica manuale, ma più o meno dovrebbe avvicinarvi, sì.
Sì, vista la particolarità, ecco, forse non con quelle quotazioni lì che sono proprio folli, frutto anche di una grande speculazione e del marketing ben studiato da parte dei grandi rivenditori, ma questa è una parentesi che poi si potrà anche aprire in un altro podcast. Sì, il 1655 è cresciuto qualche anno fa, ma adesso si è un po' fermato. Secondo me tra 2 anni ripartirà. Più o meno, tra 2 anni può ripartire e veramente darà belle soddisfazioni, secondo me. Almeno questo è il mio pensiero. Poi, ovviamente, se parliamo di 10 anni, la quotazione sarà ancora più matura. Vediamo, dipende. Poi c'è anche, non abbiamo detto che comunque il 1655 è stato anche definito Steve McQueen, cioè viene chiamato anche Steve McQueen. È
Esatto.
una secondo me questa è una leggenda, perché appunto essendo il 1655 un orologio molto sfigato, lo hanno accomunato, l'hanno avvicinato a un personaggio leggendario come Steve McQueen per dargli un po' di valore, per spingere un po' le vendite, perché cioè all'epoca il 1655 era tostissimo da vendere, no?
Sì, ma cioè, se immagini che era veramente difficile vendere un Daytona, che ad oggi ci sembra una cosa assurda, perché è probabilmente uno degli orologi più ricercati in assoluto, è veramente strano come negli anni 70, negli anni 80, anni in cui ancora non era di fatto partito il collezionismo, perché negli anni 70-80 ancora si collezionavano in tasca. È strano capire, immedesimarsi in quegli anni e capire come effettivamente il mercato non avesse per nulla la previsione di quello che sarebbe diventato il fenomeno Rolex. Il 1655, infatti, come hai detto tu, secondo me salirà. Ecco, chiaramente non arriverà alle quotazioni assurde del Daytona, però se consideri infatti quello che abbiamo detto, il fatto che il 1655 sia stato prodotto per un paio d'anni, cioè nel senso sia stato prodotto per almeno 15 anni, più o meno, o giù di lì, ne sono stati venduti comunque pochi, perché era comunque un orologio che vendeva poco, quindi anche se è stato in produzione per tanto tempo, non ne sono stati venduti tanti, non ha i livelli di vendite dell'Explorer 1 che è stato in produzione per quasi 30 anni, del 10-16, ma anche quello ha delle quotazioni alte, quindi io mi immagino che un orologio così strano, così sfigato, così particolare, poi tra 5 anni varrà veramente tanto di più, e secondo me anche per un altro motivo, però voglio sapere cosa ne pensi tu. C'è
Allora, sì.
qualcosa? Sì, ora forse ho capito cosa stavi dicendo. C'è qualcosa però che mi fa presupporre, e questo ne avevamo parlato anche un paio di tempo fa, io e tu, che Rolex possa aggiornare, diciamo così, lo stile del suo nuovo Explorer 2, facendolo assomigliare un po' di più al primo Freccione. Secondo me una manovra del genere farebbe salire alle stelle i valori del vero Freccione. Tu che ne pensi?
Beh, assolutamente, cioè il 2021 sarà il cinquantesimo del dell'Explorer 2 e dall'introduzione del 655 sul mercato. Quindi chi lo sa, magari Rolex sta preparando qualcosa e questo sicuramente contribuirà a far alzare le quotazioni. Sappiamo bene che quando esce una riedizione di un modello importante di qualsiasi casa orologera, le quotazioni del vintage tendono sempre a salire. Magari non sempre, che è anche sbagliato dirlo, però nella maggior parte dei casi vanno su anche le quotazioni del vintage. Quindi questo secondo me è una cosa inevitabile. Potrebbe contribuire, certo, ma poi il discorso del 1655 è che è più raro rispetto a un 1675 e poi negli anni li hanno mischiati perché non li volevano, cioè soprattutto prima non li volevano coevi, li volevano belli, quindi mischiavano gli quadranti e hanno fatto un po' delle insalate miste sul 1655. E quindi trovarli coevi a posto e anche in buone condizioni non è facilissimo. E quindi quando c'è poco prodotto e la domanda è tanta, le quotazioni poi inevitabilmente tendono ad andare su. Non trovi?
Certo, assolutamente, assolutamente. Allora io per il discorso di Rolex mi vado un po' contro quello che ho detto prima, nel senso che è possibile e sarebbe molto bello in effetti quello che abbiamo detto, che avvicinandoci al 50° dell'Explorer 2 è possibile che nella testa di qualche remoto designer della Rolex ci possa essere appunto il nuovo Explorer 2 che assomiglia al Freccione. Però in effetti, se noi analizziamo, Rolex quasi mai torna sui suoi passi. È difficile effettivamente che Rolex possa disegnare qualcosa che si ispiri a se stessa. Rolex è sempre andata avanti, anche col Submariner. Anche quando il mercato voleva il Submariner, che voleva che il Submariner rimanesse quello che era negli anni 70 e negli anni 80, Rolex comunque è andata avanti per la sua strada e poi ha creato il 16610 e adesso il 116610, che è sì il Submariner, ma comunque è una sua evoluzione. Quindi è difficile che effettivamente, secondo me, disegni qualcosa che assomigli al primo Freccione, però la speranza è sempre l'ultima a morire, e quindi chi lo sa, probabilmente questa potrebbe essere la volta buona che Rolex va contro se stessa, diciamo così, e presenti qualcosa che possa veramente un po' sconvolgere il suo mercato.
Infatti, cioè, sarebbe una mossa più da Omega che da Rolex, questa qui, celebrare, no, gli anniversari, anche se in passato l'ha fatto anche Rolex, però è una cosa più da Omega. Vediamo, staremo a vedere, certo, una versione da 40 mm, che poi ci arriviamo, dobbiamo ancora parlare del 16570, che è il successore del 16550, è la referenza che è rimasta più tempo in produzione, però ecco, sì, possiamo speculare, secondo me. È uno scenario interessante vedere un Freccione adesso 40 mm allestito Rolex. A me piacerebbe un sacco come cosa. Lo dico anche perché poi porterebbe sulle quotazioni del vintage e questo mi fa solo che piacere.
sì, assolutamente, tu da possessore del 1655 saresti ben felice di avere sicuramente un aumento delle quotazioni del tuo. Vorrei collegare a quello che hai detto poco fa, appunto, dobbiamo parlare ancora del 16570. Cos'è c'è di diverso tra il 16570 e il 16550 per chi ci sta ascoltando e chi non lo sa effettivamente? Quali sono le caratteristiche che lo differenziano?
Allora, il quadrante è lo stesso, però cambia il movimento. Il movimento stavolta è 3185, movimento aggiornato, e lo hanno prodotto sempre in variante bianca e nera, e qui i più belli appunto sono i bianchi, senza dubbio, perché sempre virati diventano chicchi di mais. Tu me ne parlavi, no?
Bellissimo, sì, i chicchi di mais sono sicuramente quelli che preferisco tra tutti, diciamo i moderni 16570. Sono quelli che mi hanno fatto avvicinare a questo orologio, a questo segnatempo, ancora di più e ancora prima del 1655. Per me il 1655 è arrivato dopo, quando io già avevo, diciamo, una conoscenza del mondo degli sportivi Rolex. Quella è una cosa che va apprezzata col tempo. Il 16570 chicchi di mais è qualcosa che già dall'inizio ti desta attenzione. Io lo vidi, mi ricordo, in una vetrina a Bologna un paio di anni fa, e rimasi super affascinato. Credo che di essere stato forse 30 minuti davanti a quella vetrina ad ammirarlo, perché era qualcosa di molto molto particolare. Quadrante bianco, indici ingialliti, appunto da qui, chicchi di mais. Beh, sono degli orologi, a parte che quelli hanno delle quotazioni particolarmente elevate rispetto ai non chicchi di mais, per così dire.
Certo.
E poi sono degli orologi molto affascinanti, molto belli, perché noi siamo abituati a vedere, il quadrante nero con gli indici ingialliti, ma il quadrante bianco con gli indici ingialliti su uno sportivo Rolex, devo dire che quella è veramente una cosa molto affascinante.
Poi tu hai detto una cosa interessante, no? Hai detto, un paio d'anni fa mi sono trovato di fronte all'acquistare un 16570. Ecco, io ti dico, secondo me un po' tutti ci siamo trovati di fronte a questa scelta, perché se ci pensi, il 16570, soprattutto gli ultimi, erano gli sportivi Rolex più economici, e quindi vuoi un Rolex, lo vuoi sportivo, vai sul 16570. Poi oggi le quotazioni sono salite e hanno preso almeno 1.500-2.000 euro in più rispetto a due anni fa, e saranno ancora, il trend è sempre in crescita, quindi secondo me un po' tutti ci siamo trovati di fronte ad acquistarlo. È un orologio interessantissimo, è un orologio sportivo, un orologio grezzo da usare, diciamo da battaglia, non è senza fronzoli, infatti tutto satinato, un bello orologio secondo me, che secondo me ci vuole. Io lo userei tutti i giorni, un 16570. Magari Tizio.
Assolutamente, assolutamente. Guarda, io cercavo di non pensarci più a quel giorno nefasto in cui poi alla fine non l'ho acquistato.
Ho messo il coltello nella piaga.
Mamma mia, perché probabilmente me lo sogno la notte, così come il 10-16. Però è effettivamente, cioè, questi due orologi, no? Io ho detto adesso 10-16. Cioè, gli Explorer di Rolex sono, secondo me, vediamo se tu la pensi come me, gli orologi di Rolex che sono stati meno apprezzati, che per me sono tra i più belli e che sono stati quelli che sono stati rovinati di più, secondo me.
Sono d'accordo e ti dirò, hai visto quello che ho detto prima, hai sentito cosa ho detto all'inizio, che il 1655 secondo me è lo sportivo più bello, ma anche i successivi. Ma la pensa così anche un grande commerciante di Roma, l'ho sentito, e anche secondo lui, ma non solo lui, c'è veramente un gruppo di appassionati che reputa gli Explorer in generale degli orologi bellissimi, poco capiti. E poi sappiamo bene, la storia insegna, quando inizialmente un orologio è poco capito, sono stati magari anche cannibalizzati, distrutti, mischiati un po' così, poi avranno il loro ritorno, secondo me.
Certo, è sempre così, è sempre questo il discorso. Oddio, sempre, non, nella storia di Rolex è stato sempre molto così. Probabilmente non è un discorso che va bene per tutto il vintage, ma tu sicuramente ne sai molto più di me. Però molto spesso succede in realtà nel vintage che le referenze meno considerate, quelle meno acquistate, quelle che non piacciono inizialmente, poi nel corso del tempo sono quelle che vanno per le maggiore. Cioè, una volta rimasi abbastanza colpito dal fatto che nella scelta, cioè in una storia, c'era un soggetto che doveva acquistare appunto un Rolex e si trovò a scegliere tra un Datejust col quadrante bianco ed un Rolex Submariner specifica militare. Ora, scelse il Datejust col quadrante bianco, e quindi già mi viene da piangere soltanto al pensiero. Non perché non sia bellissimo, ma di fronte ad un Submariner con la specifica militare, con le lancette a gladio, diciamo che forse la scelta non fu esattamente quella migliore. Ma è proprio questo il discorso. Sempre succede, quasi sempre succede per Rolex, che quelli meno considerati, poi sono quelli che non potrai comprare mai più. Soprattutto
il tempo non gli ha dato ragione.
No, assolutamente. Poi soprattutto se parli di Submariner con specifica militare, vabbè, allora là sicuramente, o quasi sicuramente, ti verrà molto difficile acquistarlo oggi rispetto,
ma certo,
anni
ma
fa.
È come il Daytona, no? Quando uscì il Daytona manuale, il Daytona automatico, cioè c'erano ancora in giro i Daytona manuali, e chi lo voleva un manuale quando c'è l'automatico sul mercato, capito?
Mamma mia, questa è una cosa assurda. È vero che poi chi si è trovato ad acquistare un Daytona automatico non è che ci è andato poi così tanto male, perché
assolutamente
del Daytona, magari quadrante bianco, io sono sempre visto dopo quadrante bianco, ma dico anche quadrante nero, no? Con Vento Zenith il primero, le prime, quelle hanno delle belle quotazioni, però non arrivano troppo alle quotazioni del Daytona a carica manuale. Guarda, forse è difficile fare questi discorsi col senno di poi, io penso, ma non lo potrò sapere mai, che se mi fossi trovato nelle condizioni di acquistare, di scegliere tra due Daytona, uno a carica manuale e uno a carica automatica, avrei comunque scelto il carica manuale, ma per un mio gusto personale. Forse è che noi adesso siamo molto, abbiamo molto gli occhi fatti di vintage, no? Siamo abituati a guardare orologi vintage.
L'occhio allenato.
Esatto, abbiamo l'occhio allenato. Probabilmente negli anni 80 non era così, si cercava la cosa nuova. Il Daytona a carica manuale erano stati prodotti per tanti anni, ben venga la novità negli anni 80. Oggi non la penseremmo così.
Assolutamente, sono d'accordo con te, ma poi le referenze, come dicevi, quelle che inizialmente sono poco apprezzate, ma un po' in tutto, cioè se ci pensiamo, negli anni 90 andavano gli Ovettoni, cioè, e alle aste chiudevano di più di un Daytona, adesso è ridicolo. È una cosa ridicola. Il gusto cambia, il gusto si evolve e appunto ogni orologio avrà il suo momento, secondo me. Ma comunque adesso dobbiamo arrivare al 2011, Baselworld, chiudendo un attimo questa parentesi, che dici?
Vai, 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 vai. Parliamo, ecco, la fase finale della storia, dell'evoluzione del design di questo orologio, quello moderno, cosa ne pensi?
Che cosa devo pensare? È un orologio, allora, è bellissimo. È bellissimo, ma c'è un difetto abbastanza grave, secondo me, coerente appunto con quelli che sono che è il periodo, però secondo me è un difetto abbastanza grave. L'Explorer 2 è sempre stato 40 mm, nel 2011 Rolex lo ha tirato fuori 42 mm, ok, è un orologio professionale, quindi deve essere massiccio, deve essere grande, quindi 42 mm come scelta logica ci sta, però secondo me lo hanno snaturato non poco. Poi immaginatelo voi che state ascoltando come una fusione tra un 16,5-50 o 70 e con un 16,55, perché è il quadrante del GMT, ma alla lancetta ha il freccione, appunto, anche questo qui è stato ritirato fuori sia con variante bianca che con il quadrante nero, con piccole differenze ovviamente anche di font e colori. Allora, a me nel complesso piace, mi piace, però i 42 mm faccio fatica a mandarli giù, cioè già per me lo Speedmaster è al limite, perché è un polso abbastanza piccolo e quindi farei fatica. Questo qui secondo me, non lo so, non lo comprerei, ecco, tu che ne pensi?
Allora, sul discorso dimensioni e sul discorso generale di questo orologio sono pienamente d'accordo, nel senso che hanno preso un orologio che è stato per quasi 50 anni, di fatto 40 anni, 40 mm, e l'hanno riproposto 42. Ora, io capisco che le aziende debbano guadagnare, il mercato, soprattutto nel 2011, oggi forse un po' meno.
Non è l'Italia, il mercato di riferimento.
Il mercato di riferimento, esatto. Però hanno effettivamente rovinato un po' l'orologio, perché l'orologio era venuto bene. Era venuto bene nel senso che comunque aveva un bel quadrante, soprattutto il bianco è molto molto bello, perché ha questo contrasto col bordo nero degli indici che è molto bello, ha il freccione, quindi ha lo stile del primo freccione, è un bello orologio senza dubbio, però è enorme, cioè io condivido il fatto del polso piccolo, purtroppo abbiamo questa croce. Lo Speedmaster è per me anche un orologio molto grande, ma lo Speedmaster lo accetti perché è nato così. Lo Speedmaster è nato 42 mm, il Moon era, quando era al polso di Buzz Aldrin sulla Luna, era 42 mm, e là te ne fai una ragione. Se vuoi il Moon è quello, se vuoi l'Explorer non è quello, cioè nel senso, oggi sì, perché è il moderno, è quello lì, non lo comprerei forse. Andrei sicuramente su un 16,570 o su un 16,550.
Eh sì, perché alla fine spendi la stessa cosa prendendo un 16,570. Ecco, poi una cosa che mi è venuta in mente adesso, hanno sbagliato anche un'altra cosa sul bianco. Il freccione hanno fatto tutto arancione, non c'è quello stacco. È un dettaglio, non prendermi per scemo, però l'hanno fatto tutto arancione, non c'è quella parte divisa tra arancione e nero. Non so se mi spiego, magari è anche difficile spiegarlo così, però recuperate un'immagine, guardatelo, non è il freccione vero e proprio. E vabbè, ci sta, lo hanno preferito così anche per una maggiore leggibilità, però non è lui, ecco.
No, non è lui. Io concordo anche qui sul fatto che sia nel complesso un bel orologio, forse è l'unico della serie Explorer 2 post 1655 che comprerei nero, perché un orologio 42 mm col quadrante bianco sembra enorme, cioè ancora più grande di quello che effettivamente è. E quindi probabilmente se mi dovessi ritrovare un giorno ad acquistare un Explorer 2 nuovo, probabilmente lo comprerei nero, andando contro quello che ho sempre pensato, perché a me sono sempre piaciuti i quadranti bianchi. Ecco, forse quello lo comprerei nero. Però ecco, è sempre un po' il problema della modernità di quasi tutte le case orologie, di Omega, di Rolex, di VC, di tutte le grandi case, no? Le case storiche di orologeria hanno sempre aumentato le dimensioni. Forse adesso stanno incominciando a capire che lentamente il mercato vuole tornare a dimensioni più piccole.
No, ma soprattutto gli appassionati stanno tornando ad avere voce in capitolo, cioè si sta tornando veramente alle dimensioni più piccole, ai 36 mm, secondo me un 36 mm è il 36 mm, anzi è la misura perfetta, secondo me, per un orologio.
Sono pienamente d'accordo. Io
poi magari chi ha un polso da 20 mm, da 20 cm non sarà così, però per me i 36 mm sono la misura ottimale.
Io ho esperienza di un 36 mm su un polso da 20 cm, che è quello di mio padre. Mio padre è un Datejust 36, è un polso molto grande, ma gli sta molto bene. L'eleganza di un orologio è senza tempo. Un 36 mm sta bene sempre, starà sempre bene. Stava bene 50 anni fa, starà bene tra 50 anni, secondo me. Cioè il 36 è veramente la dimensione senza tempo per eccellenza. Io, per esempio, ho un 15-210, un Date 34, sul mio polso sta benissimo, magari 34 è un po' piccolo, magari è una misura che può essere anche considerata da donna, ma a me piace, a me sta bene, perché ho il polso veramente piccolo, quasi 16, quindi secondo me la dimensione dovrebbe essere, non dico che puoi fare un Explorer 2 da 36, forse è impensabile, ma un Explorer 2 da 39... Ecco, quello sarebbe veramente un colpaccio veramente fatto bene.
Beh, sì, però 30, facciamo 40 che è la misura originale, ma poi c'è un, almeno come la penso io, meglio un orologio più piccolo, ovviamente sempre nei limiti, non vai a prendere un 25 mm, ma magari anche un 30, meglio un orologio più piccolo che un orologio più grande rispetto al polso, che l'orologio più grande è veramente inguardabile. Cioè vedi per esempio persone che hanno un polso come il mio magari da 17 e portano un 44 mm, per me lì non c'è, sono persone senza gusto, secondo me. Sei d'accordo con me?
Sì, assolutamente, anche perché poi quando hai il polso piccolo e le anse coprono tutto il polso, l'orologio ti sta grande, pesante, si gira, non è neanche comodo, anche perché se tu hai il polso piccolo diventa pure anche pesante da portare un orologio, oltre che grande visivamente è anche pesante. Quindi
esatto,
è quello che Rolex, ma non soltanto Rolex, tutto il mercato moderno in futuro capirà effettivamente che negli anni 70-60 si è raggiunto l'apice del design degli orologi, anche perché cosa stiamo vedendo nell'ultimo periodo? Che quasi tutte le case di orologeria del mondo stanno riportando orologi disegnati 50 anni fa. Forse che si siano accorte anche loro che effettivamente quello è stato l'apice dell'orologeria mondiale? Secondo me sì, perché se noi consideriamo che dagli anni 80-90 in poi, diciamo dopo la crisi del quarzo, veramente pochi orologi sono rimasti iconici e leggendari, allora c'è da pensare che probabilmente è già da una trentina d'anni che l'orologeria svizzera sta un po' cercando una soluzione per ritornare alle proprie origini, al proprio massimo splendore, che secondo me sono gli anni 60.
Certo, adesso il trend va sugli anni 70, lo stiamo vedendo con un po' tutte le case che stanno ritirando fuori i progetti dagli archivi, e per me è una bella notizia. Io dal punto di vista del vintage preferisco di più anni 60 e anni 70, secondo me lì si sono raggiunti dei livelli veramente altissimi anche di stile, orologi veramente intramontabili, magari anche qualcosa fino al 55, però come stile io preferisco anni 60 e 70 in generale. Tu quali preferisci? 60?
Io preferisco senza dubbio 60 a cavallo con 70, cioè per me quegli anni sono gli anni dei cronografi. Per me, io da appassionato di auto e di Formula 1, quando penso agli anni 60-70 non posso non pensare al Daytona Carica Manuale, allo Zenith del Primero, al Carrera, al Monte Carlo di Tudor. Cioè, quelli per me sono gli anni 60-70 dell'orologeria, dell'orologeria sportiva intendo. Se penso al 55 mi viene da pensare a qualche Compax di Unessa Genève. Però, ecco, secondo me quelli sono gli anni più belli. Gli anni in cui veramente l'orologeria ha fatto dei pezzi meravigliosi. Poi, come sappiamo, la Chesia del Quarzo ha un po' scombussolato tutte le carte in tavola.
Sì, e molte case si sono dovute reinventare, adattandosi al terreno del quarzo, proponendo design non proprio in linea con quella che era la mission iniziale, però comunque, come hai detto tu, i cronografi sportivi sono i più belli. Secondo me ad oggi, anzi non secondo me, ad oggi il cronografo vintage che piace oggi ha la cassa in acciaio skin diver, ghiera da sub, quadrante nero e possibilmente tre contatori, ma anche due va bene. Quindi se questo è il cronografo vintage che piace oggi, chiudendo questa parentesi.
Ma mi sembra di capire che hai descritto uno dei tuoi ultimi acquisti, tra l'altro.
Sì, si chiama Kinzol, magari chi mi segue su Instagram l'ha visto, e secondo me al di là del movimento che è un comunissimo 7733, è proprio l'orologio, il cronografo vintage che piace oggi. Sei d'accordo secondo te?
Sì, assolutamente, assolutamente. Piace oggi, lo stanno riproponendo. Questa è una cosa che noi sappiamo, HTD lo sta riproponendo con il suo Jungle, che tra l'altro è quello che hai acquistato tu.
Assolutamente, assolutamente, secondo me è il loro più bello, nulla toglie agli altri, ma per come vivo io la mia passione, per quelli che sono i miei gusti, secondo me il Jungle è quello che secondo me rispecchia di più il mio stile, ecco, il mio modo di scegliere gli orologi.
Sì, infatti si è visto col tuo ultimo acquisto, con quello che hai fatto prima col Nevada. Io non ho acquistato il Jungle, io ho acquistato l'X-Ra,
Che è bellissimo anche quello.
perché mi ritengo più vicino allo stile Carrera. Anche se quello chiaramente è di ispirazione Omega, però mi ritengo molto vicino a quello stile di quei crono anni 60-70, di quelli che furono di Carrera indossati durante le gare di Formula 1. Quindi quello è quello che mi ha fatto, diciamo, battere il cuore. Però il Jungle è pure bellissimo.
Ma poi sull'XRA ci hanno anche costruito quella bella storia di 45 minuti.
Sì, quello è stato una bellissima idea, fatto molto bene. Si vede che c'è una filosofia dietro. Ed è una cosa costruita molto bene, è una comunicazione costruita molto bene. Però stiamo andando forse un po'
Sì, però
fuori.
è anche bello, magari. Questa è la passione, cioè
Sì.
vengono da sé i temi.
Sì,
Magari, non lo
assolutamente.
so, mi autoinvito per altre puntate, se puoi,
Ma
Alessio.
quando vuoi, tu mi mandi un messaggio, mi scrivi, io sarò sempre disponibilissimo a fare le puntate con te.
Io mi sono veramente divertito.
Anch'io, tantissimo. Veramente. Poi l'orologio di oggi, anzi, gli orologi di oggi erano molto belli. Abbiamo parlato anche di altri orologi. Completamente a braccio, senza nessun programma, questa è la
No,
cosa bella.
infatti.
E niente, se tu non hai nulla da aggiungere di altro sull'Explorer 2, io concluderei l'episodio.
Beh, sì, abbiamo detto tutto, abbiamo dato le nostre impressioni. Quindi sì, ci manca forse solo il calibro, che è il 3187, ma sono comunque delle informazioni marginali. Secondo me abbiamo trattato il tema nel modo più esaustivo possibile, certo nei limiti di quello che può essere un podcast, magari con delle immagini si potevano descrivere anche meglio i mark, però ragazzi, secondo me è venuto un lavoro di storytelling abbastanza soddisfacente. Poi se piace a te, io sono più contento, ecco, ti
Io
seguo
sono
il padrone di casa.
molto contento di come è venuto. Spero che l'audio sia accettabile perché non mi trovo nelle stesse condizioni in cui registro di solito, ma questo poi lo vedremo più avanti.
Incrociamo le dita.
Allora io con questo ti ringrazio per essere stato qui.
Grazie
Se
a te.
poi vorrai in futuro, come ti ho detto prima, ben venga, che costruiamo qualcos'altro, pensiamo a qualcos'altro. E con questo io vi saluto, concludo l'episodio in questo modo. E come sempre noi ci sentiamo lunedì prossimo, in cui parleremo di qualcosa di interessante.
Ciao a tutti.